Allora, 2 settimane fa ci siamo fermati in versetto 9, i requisiti per un anziano nella Chiesa, per il responsabile, chi guida la Chiesa, e abbiamo visto anche nei primi passi di questa lettera, il motivo di tutta questa lettera era il modo che Tito poteva mettere in ordine questa chiesa sull'isola di Creta, quello che Paolo non, per mancanza di tempo non poteva fare, e quindi istruzione per Tito: quando Tito tu guardi nella tua comunità, devi cercare uomini con queste caratteristiche. E solo per ricordarci, perché chi si ricorda le cose di 2 settimane fa, io figuriamoci anche le cose di 2 minuti fa, a volte dimentico. Quindi leggiamo velocemente solo l'elenco per un po' ricordare, e poi entreremo in versetto 10. Versetto 5: per questa ragione ti ho lasciato a Creta, affinché tu metti ordine alle cose che restano da fare e costituisca dei anziani in ogni città come ti ho ordinato. Se uno è irreprensibile, merito di una sola moglie, e ha figli fedeli che non sono accusati di disolatezza o insubordinati, il vescovo infatti, come amministratore di Dio, deve essere irreprensibile, non arrogante, non irrecondo, non dedito al vino, non violento, non avido di disonesto guadagno, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé, che ritenga fermamente la fedele parola secondo l'insegnamento, per essere in grado di esortare nella sana dottrina e di convincere quelle che contraddicono. Allora, avete notato che non è scritto: uno dei requisiti di un leader nella Chiesa deve essere pieno di soldi, deve essere un predicatore molto carismatico, deve avere tanti doni dello Spirito Santo, deve essere una persona che ha fatto l'università, o deve essere una persona che ha fatto seminario o scuola biblica. No, nessuna di queste cose. Se potremmo mettere tutte queste caratteristiche in uno, un credente maturo, un credente che si fa guidare dallo Spirito Santo e non dall'umano. E perché? Perché versetto 10, cioè, perché abbiamo bisogno di pastori, di anziani, di persone che vegliano sulla Chiesa? In versetto 10 Paolo ci spiega perché. Vi sono infatti, specialmente fra quelli della circoncisione, voi comprendete cosa vuol dire questo, no? Quelli del popolo ebraico. Perché nella Chiesa primitiva non era come noi a Montebelluna, siamo tutti gentili, che io so, non c'è nessuno che ha discendenza ebraica, nostra comunità, preghiamo che si converte qualcuno con discendenza ebraica nella nostra comunità. Ma nella Chiesa antica i primi credenti erano ebrei, e quindi c'era tutto un discorso nel libro di Atti riguardo la circoncisione, riguardo se si poteva mangiare prosciutto, aragoste, vongole, no? E noi viviamo veramente nel paese del frutto del mare, no? Della buona cucina. Per un ebreo queste erano cose scandalose, perché erano cibi non permessi. E se guardiamo per motivi ben precisi, perché il maiale in un paese caldo, i maiali sviluppano una malattia che si chiama triconosi. È un verme che vive nella carne del maiale e poi viene passato all'uomo, e l'uomo eventualmente muore da questa malattia. Qui in Europa e in America, dove fa più freddo, e a parte il fatto che adesso ci sono tanti controlli, non c'è questo problema. In un paese caldo la maggior parte dei maiali aveva questo problema, e quindi guardando queste cose scopriamo perché Dio ha fatto questi anche leggi di etiche. Quindi nella Chiesa primitiva c'era dibattito, perché quelli della circoncisione, gli ebrei dicevano ai gentili: voi dovete circoncidervi, voi dovete non mangiare prosciutto, dovete fare il culto solo il sabato, altrimenti non siete bravi credenti. Dovete diventare ebrei e anche cristiani insieme. Ma Paolo dice che nelle chiese vi sono infatti, specialmente fra quelli della circoncisione, molti insubordinati, sciarloni e seduttori, ai quali bisogna turare la bocca. Turare la bocca, no? Meditiamo un po' su questa frase. È una frase bella, no? Turare la bocca, cosa significa turare? Chiudere, no? Stoppare, no? Bisogna chiudere il becco, no? Se vogliamo tradurlo in italiano. Di queste persone, questi sciarloni, questo seduttore. Perciò bisogna avere pastori, anziani, leader nella chiesa, perché devono proteggere il gregge dai lupi. Perché ci sono lupi, ci sono falsi profeti, ci sono gente che va in giro predicando eresie per sedurre credenti, per farli sviare. E Paolo non usa i mezzi termini, bisogna tappare la bocca di queste persone. Mi piace un sacco Paolo, perché Paolo non ha pelle sulla lingua, per niente, neanche un pelo. E quindi, in poche parole, Paolo sta dicendo a Tito: guarda nella comunità uomini fedeli, uomini maturi, uomini che conoscono la parola, che possono, se vengono sciarloni, seduttori, possono subito far tacere queste persone. Questi sovvertono famiglie intere, insegnando cose che non dovrebbero, per amore di disonesto guadagno. Quindi Paolo qui rivela la loro motivazione, no? Voi sapete che io sono contrissimo, si può dire? No, sono molto contrario alle dottrine della prosperità, no? Accetta Gesù e sarai ricco, famoso e sempre salute e perfetto, no? Questa è la dottrina della prosperità, che è una falsa dottrina, è una dottrina che uomini usano per arricchirsi, no? Perché se io insegno alla Chiesa, se mandate $100 al mio ministero, Dio ti guarirà, tu sarai ricco, no? Secondo voi c'è gente abbastanza stupida per dare soldi per questo motivo? Sì che ci sono. Avete visto nella notizia questo tipo a Roma? Ma io dico, io quando ho sentito questa cosa, io ho detto: Silvano, ma è possibile che c'è gente così stupida? Cioè, questo aveva i rapporti con i figli delle persone dicendo che dovevo fare la guarigione spirituale, sì, senza entrare in grandi dettagli. Però io dico, ma è possibile? Per me, e magari vi scandalizzerete, ma questa persona io lo metterei contro il muro e POM! Lo sparerei in testa. Cosa? No, io non sopporto le persone che fanno male ai bambini. Secondo me hanno perso il diritto di vivere sulla terra di Dio. Se vi scandalizzate mi dispiace. Ma voglio essere onesto, io non posso essere ipocrita. E comunque anche questo sciarlone lì a Roma alla fine era per denaro, no? Lui seduceva la gente sempre per denaro e poi i suoi cose. Qui Paolo, in versetto 11, dice questi sovvertono famiglie intere, perché la Chiesa primitiva, voi sapete, non avevano locale come noi. Le Chiese si facevano nelle case, perché la Chiesa era all'inizio. Il primo edificio di culto mi sembra stato costruito verso 300 anni dopo Gesù. E quindi la Chiesa primitiva, ai tempi di Paolo, le Chiese erano nelle case, ancora non c'era questa usanza di fare un luogo di culto ufficiale. E quindi questo sovvertono famiglie intere, queste persone andavano alla riunione in famiglia e ingannavano, sempre per un po' di denaro. In versetto 12, uno di loro, proprio un loro profeta, ha detto: i cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri. Quindi Paolo sta citando un loro profeta. Però quello che lui dice poi, in versetto 13, anche magari è un po' scandaloso. Questa testimonianza è vera. Voi potete credere che Paolo ha scritto questa cosa? Che i cretesi sono bugiardi, bestie, pigri. Come ho detto prima, Paolo non aveva neanche un pelo sulla lingua. E sicuramente non tutti i cretesi erano così. Però in italiano voi avete un... come si chiama una persona imbecille nella lingua italiana? Un? No? Un? Un cretino! Sapete che questo viene proprio dall'isola di Creta? Non sapevate questo? Sì, un cretino, uno di Creta. Paolo dice questa testimonianza è vera. Cioè lui non era uno che voleva essere politicamente corretto. Ah, non bisogna dire, si offenderanno. Adesso quante lettere avrò dall'isola di Creta? No? Per questo motivo riprendeli severamente affinché siano sani nella fede, senza attenersi a favole giudaiche né a comandamenti di uomini che rifiutano la verità. Certamente tutto è puro per i puri, ma niente è puro per i contaminati e increduli. Anzi, sia la loro mente che la loro coscienza sono contaminati. Allora Paolo non sta dicendo che tutti quelli di Creta sono pigri, bugiardi o bestie. Però è vero, in un certo senso, cioè ogni cultura si può dire delle generalità, siete d'accordo? E non dirò le cose negative, solo sul mio paese, perché lo posso fare, no? Allora, gli americani, come sono conosciuti gli americani qui in Europa? Big mouth? No, tu sei in un ristorante, sono arrivati gli americani. Non è vero? No, come dicono. Gli americani sono un po' arroganti, no? L'America, l'abbiamo fatto noi l'America, no? E anche perché siamo un popolo, no? Tipo imboccare le mani, c'è da fare, no? E quindi siamo un po' i bulldozer, no? Siamo tori in un certo senso, tante volte entriamo in una situazione, via, 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 gli americani sono arrivati, no? No, voi che non, mi guardate strani, no? Comunque, per dire che ogni popolo è diverso. Si può dire, cioè i tedeschi sono uguali agli italiani? In generale? No. I svizzeri? E quindi ognuno di noi abbiamo il nostro bagaglio culturale, e quindi si può anche dire delle generalità, tipo questa cultura, c'è questa tendenza, non che tutti quelli in quella cultura sono così, però a Creta, e Paolo non sta parlando della cultura dei fratelli, lui sta parlando della cultura cretese di quel tempo, che erano conosciuti come un popolo bugiardi, bestie, pigri. Queste erano le cose loro negative. E Paolo dice, è vero questo detto. E lui cita un loro profeta che si chiama Epaminondas, che ha scritto questa cosa nel 600 avanti Cristo. Quindi era un filosofo, un profeta cretese, che lui ha fatto questa dichiarazione sul suo stesso popolo. Quindi Paolo sta citando questo uomo famoso, loro, e dice, è vero, nella cultura in cui tu vivi, Tito, la cultura, no, è... I bugiardi sono pigri, sono in questo modo. E sicuramente noi potremo dire cose belle e cattive su ogni cultura, ogni popolo. Comprendete? No, per dire, potrei dire che in Italia gli italiani sono i maestri del mangiare. Questo è vero. Non dirò le cose negative perché non voglio essere lapidato. Però ci sono cose negative degli italiani, ci sono cose negative degli americani. Però è chiaro che c'erano bravi cretesi, perché Paolo dice a Tito, tu guardi fra i fratelli cretesi e scegli uomini onesti, scegli uomini corretti. Comprendete? Che Paolo non sta dicendo che tutti i cretesi erano così, ma in generale la loro cultura aveva questa tendenza. Un'altra cultura nei tempi del Nuovo Testamento erano i Corinzi. I Corinzi erano conosciuti per essere la gente di party, festa, no? Non era George Clooney che ha inventato, no? No party. Erano i Corinzi, no? Che, non mi ricordo neanche che prodotto viene venduto. Martini, sì. Quindi erano i Corinzi, dicevo, no Martini, no festa, no party. Ma i Corinzi erano conosciuti per essere ubriaconi. Infatti si diceva, se uno si ubriacava o era dissoluta, dicevo, tu sei un Corinto. Perché la loro cultura era tipo Las Vegas, no? Dell'impero romano. Era il luogo delle feste, sempre feste. Però Paolo dice, c'è questa cultura che loro seguono delle favole, comandamenti di uomini, e poi all'inizio dicevo che erano quelli della circoncisione, quindi uomini cretesi di discendenza ebraica. Senza attenersi, versetto 14, a favole giudaiche, né a comandamenti di uomini che rifiutano la verità. Noi dobbiamo sempre stare attento che come cristiani noi non stiamo anche seguendo comandamenti di uomini. Vi do un comandamento in generale nella Chiesa Evangelica qui in Italia. Bisogna andare in chiesa con giacca e cravatta. È biblico. Giusto? Eppure, voi che magari siete tanti anni nel mondo evangelico qui in Italia, certi ambienti, se tu non vai con la giacca e cravatta, come sei visto? Male, sei visto male. Perché no, la giacca e cravatta in un certo senso ti dà una santità. O sei una donna non ha il velo in testa? Anche se Paolo ha insegnato di mettere il velo a donne che hanno capelli corti, perché chi ha i capelli lunghi dice che i capelli lunghi è il velo e non c'è bisogno di mettere un pezzo di stoffa. Un'altra favola che è comunemente creduto qui in Italia: Gesù è morto venerdì pomeriggio, giusto? Venerdì Santo. E viene insegnato anche nel mondo protestante negli Stati Uniti, in molte chiese, venerdì Santo, ma non sanno contare che venerdì e domenica sono due giorni, giusto? Gesù ha detto: io sono tre giorni sepolto, dopo tre giorni, ripetutamente. È perché uomini credono, no? Errore viene insegnato, viene ripetuto errore e poi nei secoli diventa una cosa cementata. Ma se guardiamo bene i Vangeli, quando hanno tolto Gesù dalla croce e hanno messo nella tomba, è scritto che era un alto sabato, il giorno seguente. Quindi vuol dire che non era il giorno sabato normale che accadeva ogni settimana, ma era un sabato speciale, una festa ebraica speciale. Quindi in realtà Gesù è stato ucciso giovedì pomeriggio, è stato venerdì sabato e poi domenica mattina è risuscitato tre giorni. Ma comunemente si dice venerdì santo, il Signore è morto in questo giorno? No, questa è una tradizione dei uomini. La Bibbia dice che è morto giovedì pomeriggio. Un'altra usanza, certamente non la nostra chiesa, ma alcune chiese, se non parli in lingua non sei neanche salvato. Ma dove è scritto nella Bibbia questo? Eppure ci sono chiese che insegnano enfaticamente questo. Se non hai parlato in lingua non sei neanche salvato. Bah. Che eresia, altro che comandamenti degli uomini. Ma anche noi dobbiamo stare attento, e voi dovete stare attento, che Pastore Craig, quando insegna una cosa, ha sempre a dire: così è scritto. Noi crediamo questo perché è scritto qua. E quindi come credente non dobbiamo credere solo perché il pastore l'ha detto, dobbiamo credere perché il Signore l'ha detto. Certamente tutto è puro per i puri, ma niente è puro per i contaminati. E questo è veramente vero, no? Se una persona ha un cuore puro, non sta sempre a guardare tutti i difetti, sempre tutte le cose negli altri. Perché ha un cuore puro. Non vede il male. Come è scritto in 1 Corinzi 13, l'amore crede ogni cosa, non è sospettoso. Invece chi è contaminato è convinto che anche tutti gli altri sono contaminati. Essi fanno professione di conoscenza di Dio, quindi loro si chiamano cristiani, ma lo rinnegano con le opere. Sapete, fratelli, non importa se noi parliamo in lingue anche 10 ore ogni giorno, ma se poi ci comportiamo male nella vita. No, Paolo dice: se tu fai solo rumore, sei come uno che sbatte il bidone della mondizia. E per la mia vita, per la nostra vita, dovremmo esaminare: la mia vita rinnega Dio con le mie opere? No, io sono un bravo cristiano solo la domenica mattina per 2 ore, poi il resto della settimana mi comporto da pagano. Perché tanti hanno questa cultura, no? Hanno una vita cristiana in scatole. C'è la scatola evangelica per la domenica, mercoledì e venerdì, e poi il resto viviamo in un altro modo. Ma questa è ipocrisia. E Paolo dice di queste persone contaminati, loro fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le opere. E quindi secondo me ognuno di noi dovremmo esaminare la propria vita, non la vita degli altri, e dire la mia vita, le mie opere, cioè io come vivo nel quotidiano, come io vivo nell'ambiente del lavoro, io rinnego Dio? No? Tutti nella fabbrica sanno che io vado alla chiesa la domenica, poi dico bugie nella fabbrica, poi imbroglio il mio datore di lavoro come tutti gli altri, magari mi nascondo. Allora noi, no? Rinneghiamo il Signore in quella cosa. Proclamiamo di conoscerlo, ma poi con i fatti lo rinneghiamo. Essendo abominevole, disubbidiente, incapace di ogni opera buona. Quindi vedremo in questo libro, no? Prima lui ha dato l'esempio buono, come noi dovremmo essere come uomini e donne di Dio. Qui dal versetto 10 al versetto 16 il cattivo esempio. Poi in capitolo 2 di nuovo Paolo ci dà il buon esempio. E capitolo 2 lui parla di vari settori nella Chiesa, quindi questa sera il Signore ci parlerà a tutti quanti. Ma tu parli di cose che siano conformi alla sana dottrina. Quindi Tito, qui c'è l'esempio cattivo, ma tu dai l'esempio buono. Tu non rinneghi il Signore con le tue opere. I uomini anziani. Non faccio alzare le mani. Io mi considero anziano, no? Proverbi dice che l'uomo anziano con i capelli grigi, le fiamme stanno cominciando a... Quindi un pochettino anziano sarò. Gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, padroni di sé, sani nella fede, nell'amore e nella pazienza. Sapete una cosa che io amo della Chiesa di Gesù Cristo? Che tutte le persone sono utili. Nella società, gli anziani, cosa facciamo con i nostri anziani? Li buttiamo in una casa di riposo, perché non servono più. Ma nella Chiesa di Gesù Cristo, no? E io capisco che alcuni magari per motivi medici devono essere assistiti, quindi... Però l'Italia sta prendendo troppo una piega come l'America, no? Subito mandiamo gli anziani a pascolare. Una delle cose che mi è piaciuto tantissimo dell'Italia quando io sono arrivato qui nell'88 era che in Italia ancora la famiglia era importante, perché io vengo da una famiglia di divorzio. Mio padre ha lasciato mia mamma quando avevo 14 anni. È venuto a mancare col fatto, no? Mio padre è andato a vivere in un'altra città. Quindi nel momento di cui avevo più bisogno di un papà, in quei anni di adolescenza, no? Ricordate? Ormoni che schizzano a 200 km all'ora, no? Tutte le tentazioni del teenager. Mio papà è sparito in quel momento della mia vita. E voi conoscete la mia testimonianza, che fine ho fatto? Io ho bisogno di un uomo in casa che mi dettevo la legge. Mia mamma era alta quanto Silvana e io ero più o meno, sì, non di peso, ma l'altezza avevo. da giovanotto era già grande, mica lei poteva fermarmi, o facevo quello che volevo. Ma quello che mi piaceva in Italia era proprio col fatto, ancora qua c'è la famiglia, ancora qua il divorzio è una cosa ancora, cioè pochi lo fanno. Ma purtroppo in questi 20 anni che ho vissuto in Italia ho visto che... Purtroppo l'Italia segue l'America in tutte le cose sbagliate. Non nelle cose spirituali, perché ci sono tante cose belle in America, no, di spirituale. Quelli no. Tutte le cose cattive, la musica del mondo, le mode del mondo, l'America, seguiamo questa cosa. Ma nella Chiesa di Dio c'è un posto per tutti. Anche uomini e donne anziani sono utili e necessari, perché loro possono dare quella saggezza della vita alla Chiesa. No, quando i giovani vogliono partire in quattro possono, dare un po' di saggezza nella comunità. Possono dare quella stabilità nella famiglia di Dio. Anche noi, io non sono così giovane, ma voi giovani, no, potete arricchirvi delle persone più grandi nella Chiesa. Questa era una cosa che io non apprezzavo da non credente. Per me mia nonna era vecchia, andava in chiesa, non capiva niente. Quando ho conosciuto il Signore, invece ho cominciato a passare tempo con mia nonna e chiedere della sua vita. Ma sapete com'è interessante è stata la sua vita? Cioè, lei ha visto la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. Quando lei era bambina non avevano neanche le macchine. Dove lei viveva in America, tutti andavano in giro ancora con i carrozzini e i cavalli. E lei quando avevo tipo 11 anni, ha detto, mi ricordo la prima volta che ho visto una macchina. Tutto il paese è venuto a guardare la macchina. No. Ma per dire, mamma mia, e io ho detto, mamma mia, tutta la mia vita c'era questa ricchezza nella mia vita e non ne ho approfittato per niente. Ma quante belle cose poteva insegnarmi, e poi mi ha insegnato, perché io, dopo che sono diventato credente, ho stretto legami con tutti, cioè con la mia nonna da una parte e i miei nonni dall'altra parte, che adesso mia nonna con Gesù, che ci sta guardando dal cielo. Ma i uomini anziani devono essere quella stabilità, non quell'esempio per i giovani. Dignitosi, sani nella fede, nell'amore e nella pazienza. Paramente le donne anziane abbiano un comportamento conveniente. Questa frase vuol dire donne che non stanno solo a fare niente. Donne che si danno da fare per le cose di Dio. Perché voi sapete, se noi non ci diamo da fare per Dio, per chi ci diamo da fare? E questo non solo le donne, anche noi uomini. In America abbiamo un proverbio, non è biblico, che le mani che non hanno lavoro sono il laboratorio del diavolo. Non è scritto nella Bibbia, ma è biblico. No? Tante volte vediamo i giovani nella nostra città che combinano tanti guai perché non hanno niente da fare. I tempi quando i giovani dovevano lavorare come tutti gli altri non combinavano tutti questi guai. Quindi la povertà non è sempre un male. Era gente forte, gente che sapeva lavorare. E adesso i nostri giovani che cosa sanno fare? Solo mettere un coso nell'orecchio e fare pipi 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 tutto il giorno. Dobbiamo stare attento. Ma qui che abbiano un comportamento conveniente, quindi come requisiti per questi vedove in Timoteo, no? Donne di preghiere, donne che fanno visite, donne che si danno da fare per il Signore. non che vanno in giro le case, hai sentito l'ultima notizia? Parimenti le donne anziane abbiano un comportamento conveniente alle persone sante, non siano calunniatrici. Allora, questa parola calunniatrice in greco è molto interessante. Questa parola in greco per calunniatrice è diabolos. Da qui noi in italiano abbiamo la parola diavolo. Questo dovrebbe pizzicarci tutti quanti, non solo le donne anziane. Quando noi andiamo in giro a sussurrare, a calunniare, ad accusare, noi facciamo l'opera del diabolos. Infatti, in Grecia, quando uno era un sussurratore, un calunniatore, dice, quello è un diabolos. Perché il diavolo è, cosa dice in Apocalisse, cos'è il diavolo? Accusatore dei fratelli. E non vogliamo noi prendere il posto del diavolo. Lasciamo a lui fare questa opera. Noi vogliamo essere quelli che portano edificazione ai fratelli. Non schiavi di molto vino. Quindi a volte, sia per uomini e donne, sei un pensionato, non ha più lavoro, non ha, comincia a bere. Ma maestri nel bene. Quindi le donne anziane sono chiamate di insegnare le donne giovani. Per insegnare le giovani ad amare i loro mariti ed amare i loro figli. Ed essere assennate, caste, dediti ai lavori di casa. Buone, sottomesse ai propri mariti. Ah, io amo questo versetto. Cosa? Però ricordiamo noi fratelli, la Bibbia dice che noi dobbiamo amare i nostri mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Come ha amato la Chiesa? Morendo per lei. Quindi anche noi abbiamo una alta chiamata da parte di Dio, difficile. Questo va molto controcorrente il pensiero di oggi, no? La donna deve fare carriera, figli, si arrangiano, marito, c'è la pizza congelata. Sì, sicuramente questi versetti no, se io dovrei leggere questo una donna fuori che non conosce lo Signore, cioè un mazzo di baseball, no? Psh, tu antenato, ma se noi crediamo che la parola di Dio è ispirata da Dio, vuol dire che Dio sa meglio di noi. Io avrò 50 anni fra un anno. E nella mia esperienza di vita, io ho visto tante donne, perché questa fatta della donna in carriera è cominciata in America tanto prima di qua. E io vedo tante donne che arrivano in una certa età, hanno speso tutta la loro vita, anche loro come mariti non avevano i tempi per i figli, per la famiglia, no? Poi magari a 50 anni trovano che il marito è scappato con la segretaria. Magari non è scappato con la segretaria, ma solo guardano indietro e dice: mamma mia, tutta la mia vita è stato speso per una compagnia, per una ditta che alla fine se ne frega di me e dei miei figli, il mio marito, la mia famiglia, ho perso. Io confesso, io ho già dei pentimenti, no? Perché all'inizio sono arrivato qui, non avevo nessun sostegno dall'America, quindi io lavoravo un lavoro in fabbrica e più facevo anche pastore a tempo pieno, la chiesa era molto più piccola a quel tempo. Ma vi dico, fratello, io veramente, cioè, mi consumavo. Cioè, io mi alzavo alle 6:30, 7, andavo al lavoro, arrivo a casa alle 6:30, facevo la doccia, guardavo di nuovo i note, perché martedì sera avevo studiato tutta la sera per preparare lo studio mercoledì, correvo in chiesa, facevo lo studio biblico, a quel tempo facevamo il culto alle 8:30, mi sembra, giusto Gabriella, all'inizio, quindi si finiva alle 10:00, e poi sai, il tempo dopo alle 11:00, cioè io andavo a casa alle 11:00, mangiavo velocemente, andavo a letto e domani tutto da capo. Quindi i primi due figli, cioè per Joshua, per dire, ho perso tanto. Invece adesso con Josiah, grazie a Dio, sto godendo molto sulla sua infanzia. E devo confessare, io mi sono pentito, perché magari io, certo, dovevo piantare una chiesa, io sono venuto qua per questo scopo, però guardando indietro anche la mia motivazione, posso dire che magari tante volte io non ero motivato da un motivo perfetto, no? Perché io devo fare, io devo dimostrare anche ai fratelli in America, guarda, ho piantato una chiesa, missionario in Italia, e magari adesso guardo indietro e ho detto, io ho perso cose che non potrei mai recuperare e me ne pento. Quindi è il compito delle sorelle più anziane, maturi, pieno di Spirito Santo, ad insegnare le donne giovani e di dare l'esempio, no? Di una donna che non va in giro a sussurrare, ma una donna che va in giro a fare l'opera di Dio, a pregare, incoraggiare. Noi della Calvary Chapel siamo un po' una via di mezzo, perché alcune chiese insegnano che le donne non fanno niente, solo la scuola domenicale, nella chiesa. Questo è un estremo. C'è l'altro estremo che dicono che le donne devono fare pastore, vescovi, che non siamo d'accordo neanche con questo modello, perché chiaramente il requisito di un anziano è marito di una sola moglie, quindi un uomo, e anche di tutti gli altri passi biblici, il modello di Dio per la Chiesa, come la famiglia, è che l'uomo sia il leader. Ma non perché l'uomo vale più di una donna, ma è un fatto del creato di Dio. L'uomo deve anche essere la guida spirituale della famiglia. Dare quell'esempio di preghiera, di tempo nella parola, di anche esercitarsi nella comunità, nella vita della Chiesa. Tante volte sono le donne che si danno da fare più nell'opera di Dio. Questo è sbagliato. Noi uomini dobbiamo essere i primi a dare l'esempio. Quindi le donne anziane insegnano ai giovani di essere assennate, casti, dedite al lavoro di casa, buoni, sottomessi ai propri mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Questo è il motivo perché nella Chiesa antica, magari molte sorelle avevano mariti non credenti. E quindi nella cultura una donna che non era sottomessa, che non prendeva buon cuore della sua casa, vedi, tu hai accettato Gesù, adesso vedi che tutta la casa è lasciata in aria così. Tu, questo tuo cristianesimo. E come abbiamo visto prima, professano di conoscere Dio, rinegano con le opere, quindi anche qui il comportamento di una donna, anche di noi uomini, può essere motivo di lode a Dio o motivi che viene bestemmiato il Signore o la via del Signore. Esorta similmente i giovani ad essere moderati. Quindi Lorenzo e David, Jimmy. C'è solo un'esortazione per i uomini giovani. Secondo voi, sorella, è giusto? Non sembra giusto, no? Le donne giovani, no. Sottomesso, obbediente, tutte queste cose. I giovani uomini solo una cosa. È perché il Signore sa che possono fare solo una cosa alla volta. È un fatto dimostrato scientificamente. Gli uomini non possono multitask. Comprendete multitask? No, è stato dimostrato scientificamente che le donne possono lavorare con tutti e due gli emisferi del cervello e nello stesso momento. Dimostrato dai scienziati non credenti. Invece gli uomini no. Solo un fianco alla... Non vedete, ma solo metà della mia testa sta in funzionamento adesso. Chissà quale metà. Forse neanche uno. Ma siamo fatti diversamente. Per questo l'uomo riesce a concentrare su un obiettivo più intensamente. Invece le donne no, possono fare 10 cose nello stesso momento. Mia moglie è sempre, mi stai ascoltando? No, quando sono al computer. E tu hai sentito cosa ha detto? No. Ok, adesso ti sto guardando. Dimmi tutto. No, ormai è troppo tardi. Però per un giovane uomo essere moderato è già chiedendo tanto, no? Perché sono un po' scatenati i giovani uomini. Presentando in ogni cosa te stesso come esempio di buone opere, mostrando nella dottrina integrità, dignità, incorruttibilità. Quindi Paolo dice Tito, che abbiamo visto all'inizio dello studio, Tito forse aveva circa 40 anni, non era giovanissimo ma non era neanche vecchio, e lui dice Tito, tu dai l'esempio per i giovani uomini. No, cos'è un uomo di Dio? Integrità, dignità, incorruttibilità, un parlare sano e irreprensibile. Affinché l'oppositore sia svergognato, non avendo nulla di male da dire a vostro riguardo. E questo è bello, è una bella testimonianza, quando la gente deve inventare cose sul tuo conto per parlare male di te. Perché non possono trovare niente. Versetto 9, i servi siano sottomessi ai propri padroni, quindi abbiamo visto gli anziani. Quindi Paolo parla di uomini anziani, donne anziani, giovani donne, giovani uomini, adesso impiegati e operai. I servi siano sottomessi ai propri padroni, cercando di compiacerli in ogni cosa, di non contraddirli, di non frodarli, ma di mostrare una totale fedeltà affinché in ogni cosa onorino la dottrina di Dio, nostro Salvatore. Quindi il modo in cui noi ci comportiamo nel lavoro è una predicazione del Vangelo. Vi ho raccontato una volta che stavo parlando del Signore di un uomo e quando mi ha detto dove lavorava, io ho detto, vero? Ma c'è un fratello della nostra chiesa che lavora con te. E lui, sì, chi è? E io ho detto, Tizio Caio, eh? Quello? Già, quando mi ha fatto quello? Ho detto, mamma mia, non dovevo dire niente. Ah, perché quello si mette là a leggere la Bibbia quando doveva lavorare. Ha detto, ai ai ai, non va bene. Infatti dopo ho parlato con quella persona. Invece le buone testimonianze, io dirò i nomi. Voi sapete i fratelli di Feltre, no? Tante di loro, Vito, Abele, Marco, Egne, lavorano tutti nella stessa fabbrica. E ancora quando erano tutti parte della chiesa di qua, prima che abbiamo cominciato la comunità di Feltre, il datore di lavoro era andato da Marco e Abele, mi sembra, e ha chiesto, ma ci sono altri della vostra comunità che cercano lavoro? Questo è bello, questo è bellissimo. Sai come sono stato contento? Vedi, fratelli, stanno dando una testimonianza così buona in questa fabbrica che il dottore vedi, guarda, questi credenti lavorano, no? Non stanno lì a nascondere indietro il magazzino, non stanno lì a fare i furbi, veramente guadagnano bene. Questo è bello, che dove lavori te dicono, quella persona è diversa. Quello anche quando io non ci sono, quando io vado fuori dalla fabbrica e torno vedo che ha fatto il suo lavoro. Anche l'ultimo lavoro che avevo, anche un anno e mezzo dopo che ho lasciato quel lavoro, lui mi chiamava ogni tanto chiedendomi di tornare a lavorare. E questo è bello, vuol dire che ho lavorato bene. E ogni tanto andavo a trovare i miei colleghi e anche è stato bello perché una volta sono andato, c'era questo ragazzo e ho detto, non è lo stesso da quando tu non ci sei più. Cioè, quando ti eri tu c'era proprio un altro spirito in fabbrica. Io ho detto, hai ragione, è lo Spirito Santo, non sono io. E io ho detto, era la presenza del Signore nella mia vita che portava la sua pace in questo ambiente. Vedete, fratelli, la testimonianza non è solo perché alcuni credenti non sono bravi a parlare, ma poi il loro modo di vivere rinnega la dottrina di Dio. Ma noi non vogliamo essere così, vogliamo essere quella gente che i nostri vicini di casa, i nostri colleghi, dicono c'è qualcosa di diverso. Quella persona non va con il corrente del mondo. E in questo modo noi predichiamo il Vangelo. Perché prima o poi magari quella persona avrà un momento nella sua vita e verrà da noi chiedere consiglio. Avete notato questo, che tante volte la gente viene proprio da te, non vanno dal capo, dall'altro, perché vedono una persona di fiducia, magari vedono un Signore nella tua vita e dice, questa è una persona che mi può dare un consiglio buono. Amen.